passato, comunque che sarà disponibile
sul sito internet.
Francesco.
Allora, l'altra volta abbiamo un po' seguito un'introduzione, no? Che doveva aprirci gli occhi sulla bellezza di questo brano, ma anche sulla sua ricercatezza, perché tante volte le scritture sembrano così semplici e scontate, ma hanno una profondità che nasconde tanti segreti, vanno esplorati, no? Anche con la pazienza e col gusto. E la piccola riflessione di stasera, che dovrebbe essere un po' di stimolo per il lavoro a casa, ecco, che faremo durante queste due settimane in vista del prossimo incontro, riguarda la prima beatitudine. La rileggo solo per comodità con le righe introduttive. Vedendo le folle, Matteo 5, Vangelo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, questa è la prima beatitudine che apre appunto l'elenco. E a questo riguardo io vorrei innanzitutto fare una riflessione sul termine povero, perché come vedevo detto la volta scorsa, quando si ha a che fare con le scritture, a volte capita di incontrare dei termini che per noi hanno un significato che non sempre dischiude le vere intenzioni dell'autore, non sempre ci fa capire quello che si intendeva tanto tempo fa in un posto lontano e in una cultura diversa dalla nostra. E la riflessione è proprio questa, cioè quando noi diciamo povero, pensiamo a una povertà soprattutto di tipo materiale, cioè povero per noi è lo squattrinato, povero per noi è chi manca di risorse, povero è per noi colui che oggettivamente si trova in una situazione sfavorevole. E la domanda è questa: ma noi siamo sicuri che quando Gesù dice poveri e quando un ebreo di 2000 e passa anni fa citava questa parola, utilizzava questa parola, avesse proprio questa intenzione? E subito si scopre che l'accento è un altro, ovvero che il concetto di povertà che viene usato nel Nuovo Testamento è un pochino diverso da quello che noi intendiamo. Per noi la povertà è una cosa matematica, di conti, di numeri, di quattrini, diciamo determinata, come ho detto prima, dal fatto che ti manchino le cose. Nel Nuovo Testamento emerge un'altra connotazione di povertà. Il povero è inteso soprattutto soggettivamente, non oggettivamente. Cioè il povero non è colui che non ha i soldi, ma povero è quello che vive una determinata esperienza spirituale. È più sulla spiritualità che non sulla materialità. E povero chi è nel Nuovo Testamento? È il misero che chiede aiuto. Lo ripeto, non significa che misero significhi che non hai soldi, che misero significa che non hai le proprietà, ma colui che vive in una situazione complicata per lui e che lo porta a chiedere aiuto. Quindi qual è la caratteristica della povertà? Non è più o meno conto in banca, più o meno quattrini in tasca, più o meno proprietà. Siamo noi che qualche volta diamo un'eccessiva enfasi a questo aspetto materiale, perché siamo tanto materiali. Il povero nel Nuovo Testamento è una persona che vive in un atteggiamento di bisogno, ma un atteggiamento di bisogno che particolarmente lo porta a chiedere aiuto. Quindi ecco, il significato di povero è questo: colui che si rende conto che deve chiedere aiuto, colui che si rende conto che non ce la fa da sé, colui che non confida narcisisticamente nelle proprie risorse. E io penso che noi oggigiorno siamo molto malati di narcisismo. L'uomo se la deve cavare, l'uomo si deve fare da sé, l'uomo è l'artefice del suo destino, l'uomo conquista. In realtà, ecco, questo messaggio che passa nella scrittura è quello che il vero uomo non è colui che se la cava, il vero uomo è colui che si sa rivolgere. E infatti, se voi ci pensate, il mistero di Dio è questo: cioè ogni persona trova la sua identità nell'essere in relazione con l'altro.
tu non sei te stesso, ma tu sei per l'altro e l'altro è per te, e cambia un po' questi connotati. Quindi la prima idea che volevo condividere con voi è questo invito a rielaborare l'idea di povertà spostando dalla questione materiale, oggettiva, quantitativa verso un'accezione di tipo soggettivo, spirituale, comportamentale. Il povero è il misero che chiede aiuto. Fra l'altro c'è un altro elemento che va a suffragare, a consolidare questa prima cosa che vi ho detto, e sta nel fatto che nel greco del Nuovo Testamento ci sono due diverse parole che potevano prestarsi per essere utilizzate, e nel Vangelo delle Beatitudini che abbiamo letto nella versione di Matteo viene scelta una parola che suona, adesso io non so nemmeno tanto bravo nelle pronunce, con le tokos, che si distingue da tenes, quello che dà l'idea della venia, della povertà. E allora mi sono domandato, ma come mai l'autore del Vangelo, in questo brano così capitale, di così capitale importanza, viene scelto un termine invece che un altro? Non è casuale. E sono andato un po' a ricercare proprio nella semantica, cioè quello che sta dietro a queste parole, e ho colto questa differenza. Quello che è il secondo tipo di povero, cioè la parola che non è stata utilizzata, quindi l'idea che in qualche modo è stata scartata, è quello che, mancando di possibilità, è costretto a lavorare, e quindi è, potremmo dire così, la situazione di indigenza, ma non di indigenza semplicemente intesa, ma colui che è costretto alla fatica, colui che è costretto in qualche modo a rimediare. E vedete la parola in qualche modo che significa ti manca tutto e sei obbligato a tirare, imboccarti le maniche. In quest'idea c'è ancora un po' il senso dell'autosufficienza. È vero che sei ridotto male, ma fai qualcosa per porvi rimedio. C'è comunque una speranza, c'è la speranza di operare, la speranza da pigliarti. Invece questa parola non è stata scelta, è stato scelto un altro termine che forse ha un significato più pesante, più radicale, che indica sempre il povero, il misero, però con questa accezione potremmo dire estrema, quello che non c'ha più nessun'altra possibilità, cioè hai finito le carte, non c'hai ancora una carta da giocare, non c'è ancora un barlume di speranza, non c'è ancora una possibilità, hai esaurito, è finito, le tue possibilità sono giunte a un traguardo. E qui scatta quel significato che dicevo prima. Finché tu c'hai un asse nella manica, ancora potremmo dire così, ci speri, ancora confidi in te stesso. Quando le hai finite tutte, ti accorgi della verità, che sostanzialmente non sei tu il dio della tua vita, non sei tu quello che riesce a fare le cose. E allora lì puoi o cadere, diciamo, nella disperazione, nella delusione totale, nell'abbandono, nel nulla, o capisci che Dio è un altro, che non sei tu. Io la ripeto tante volte, ma questa frase mi ha tanto colpita. Era uno scienziato che a un certo punto ha fatto un percorso e arriva al traguardo di questo percorso e dice: io tutta la mia vita di scienza ho capito due cose, e lo diceva quasi con quel senso anche di commozione, ma d'amarezza, di chi ci è arrivato un po' troppo tardi a capire le cose, e diceva: le due cose che ho capito sono queste, che Dio esiste e che non sono io. E guardate che è bella questa frase, mi colpisce tanto, perché che Dio esiste, alla fine lo possiamo anche pensare, però questa idea la incartiamo a modo nostro, no? La gestiamo, siamo tanto bravi a manipolare le cose. E la seconda parte della frase, che è la più difficile, che non sei tu Dio, è quello che facciamo fatica a capire. E il povero, quel termine che viene scelto, ti dà questo sapore: hai finito, non c'è alcuna carta da giocare, le speranze sono chiuse, ti rivolgi a qualcun altro perché veramente hai assaporato la verità del tuo limite. Io penso che molto oggi c'è questa fatica, la malattia, no, dell'uomo contemporaneo, che si illude di conquistare gli orizzonti, si illude di arrivare dovunque, si illude di tenere sotto controllo, però non si rende conto che non ce la può fare, no? Quindi ecco, la prima idea, ho detto, no? il povero è in senso spirituale e non necessariamente materiale, come colui che chiede aiuto, quindi colui che si rivolge ad altri da sé. La seconda cosa che vi ho detto è questa, che anche nel vocabolario è stato scelto un termine facendo una selezione fra due possibilità diverse, proprio per non lasciare dubbi di interpretazione. E se uno va ancora indietro, si accorge che dietro questa idea di povertà, cioè come colui che si rivolge a Dio perché sa che le sue carte sono esaurite, ha un ancoraggio nell'Antico Testamento, dove c'era un verbo, una radice, che potremmo dire veicolava il concetto di povertà. È il verbo anati, che ha addirittura diversi significati, però uno dei quali ci coglie meglio, diciamo così, e ha questo significato: rivolgersi, voltarsi, e racchiude espressamente questa idea, cioè chi è il povero, chi è questa povertà. È vero, è colui che subisce violenza, è vero colui che subisce il sopruso altrui, però è colui che in questa situazione non si chiude, non si isola, non si illude con se stesso, ma si rivolge, cioè potremmo dire così, apre l'orizzonte, apre la porta. E fra l'altro, dentro questo verbo, oltre a quest'idea, no, che si subisce il male che proviene da altri, che in questo male non ci si isola ma ci si apre all'alterità che è Dio, ci si rivolge a Dio, c'è anche sempre sullo sfondo l'accezione secondo la quale chi si trova in questa situazione non ci si trova per colpa sua. Quindi c'è l'idea che in questa situazione sia determinata dall'ingiustizia, e cioè nel senso, ci sei andato a trovare da te per le tue scelte erronee, per la tua testardaggine, non viene usato questo concetto qui. Questo concetto dà l'idea che qualcuno soffre, è abusato, è fatto oggetto di violenza e si trova in questa situazione senza sua colpa, è innocente e si rivolge a qualcun altro, si volta verso Dio. Quindi ecco, questa è l'idea. È il primo pensiero che volevo dire. Quando noi sentiamo povero nell'Antico e nel Nuovo Testamento, dobbiamo entrare in questo orizzonte. Cioè la persona che coglie il senso del proprio limite, non scende a compromessi con l'illusione di trovare delle scappatoie, ma in questa consapevolezza si rivolge a Dio. E lo fa impegnandosi. Questa è l'idea che potremmo dire così. Si intreccia dalle varie espressioni che ho passato in rassegna. Adesso arriviamo allo specifico, no? Perché non solo nel nostro versetto viene adoperata la parola povero, comunque va così compresa, ma si parla espressamente di poveri in spirito. Che Matteo scelga questa formula appare evidente leggendo Luca, che invece parla di poveri e basta. Quindi Matteo, potremmo dire così, compie una scelta specifica, questo di parlare non tanto di poveri in senso generale, ma di poveri in spirito. E che significa poveri in spirito? Non è un'espressione che Matteo inventa di suo pugno o inventa in maniera autonoma, ma è un'espressione che circolava negli ambienti del tempo. E l'espressione ebraica, forse l'avete sentita perché spesso viene utilizzata, si diceva analeuà, che significa i poveri di spirito, i poveri nello spirito o limitatamente allo spirito. E questa espressione ad esempio è attestata anche nei rotoli di Pura, no? Dove potremmo dire ci sono tante testimonianze molto importanti per noi, perché ci danno un po' il senso dell'immaginario religioso, del linguaggio religioso, di una teologia che circolava negli ambienti un pochino più anche più seri. Ma oltre che nelle espressioni, diciamo, dei rotoli di Qumran, si trova anche distribuita in quella che viene chiamata la letteratura medio-giudaica, vuol dire i secoli precedenti all'inizio dell'era cristiana. Questo per dire che quando Matteo utilizza questo termine, pesca da un vocabolario religioso che era già invalso in uso. E che significava questa espressione nella letteratura che vi ho citato? non significa incentrare niente con i poveri, con le tasche vuote. È per quello che prima vi dicevo, non ci lasciamo prendere un po' troppo, diciamo, in contropiede da questa suggestione, no? Ma i poveri di spirito, questa espressione, significava i poveri di cuore, cioè vuol dire quelli che hanno il cuore povero, che tradotto in un altro modo, ancora forse per quello più facile e comprensibile, significa quelli che hanno il cuore umile. Questo significa poveri in spirito. Poveri in spirito vuol dire che hanno uno spirito di povertà. Sono i poveri di cuore, quelli che hanno un cuore povero, che si capisce molto meglio se noi li chiamiamo come persone dal cuore umile. E infatti queste espressioni, quegli scritti che io vi ho detto, che fanno da background, no, alla letteratura del Nuovo Testamento, hanno espressamente questo significato. Vogliono indicare gli umili e vogliono indicare i fiduciosi. Quindi ecco, qui diciamo arriviamo, no, al significato. Chi sono i beati di questa prima beatitudine? Sono le persone dal cuore umile, quelle che non si illudono di essere padroni del tempo, signori della propria storia, artefici del proprio destino, ma spalancano il cuore alla signoria e alla signoria di Dio, cioè quelli che capiscono che è Dio che fa la storia, che è Dio che fa la tua vita, che è Dio che, potremmo dire, nella sua provvidenza merita il protagonismo. E io dentro di me pensavo, è proprio tutto il contrario, no? Di quello che oggi si dice, tutto il contrario di quello che oggi si insegna. Noi insegniamo alle persone, o anche desideriamo che siano spontanee, autosufficienti, perfino anche un po' arroganti, perché le persone sui giri di solito riescono meglio nella vita. Però capite che dietro questa crescita, che poi diventa spropositata dell'ego, è quello che mi viene a soffrire, diciamo, è Dio, perché tanto più tu confidi in te stesso, tanto meno spazio c'è per Dio. Quindi la prima beatitudine c'ha questo messaggio: umiltà, cuore umile. Ti lancia il messaggio che non devi illuderti di poter far tutto da te, ma devi confidare in Dio. E quelle letture sulla sapienza, no, che diciamo è il principio di tutto che abbiamo fatto in queste settimane, danno questo messaggio qui. Poi la beatitudine come continua? Allora, beati i poveri in spirito, quindi beati coloro che hanno il cuore umile, coloro che si rivolgono a Dio, beati coloro che ne riconoscono la signoria. E poi come continua? Perché di essi è il regno di cieli. E io commento queste tre parole: di essi. È strana questa cosa, no? Perché l'idea della povertà, che il primo termine adombra, subito viene contrastata da un genitivo di possesso. È come se tu dici: beato il povero perché ha, beato il povero perché possiede. E capisci subito che c'è un gioco di parole, potremmo dire così, che attraverso questo contrasto vuol farti cogliere in maniera più nitida il significato. Cioè, perché questi poveri, proprio loro, hanno una proprietà. E notate bene che qui il significato è molto sottile. Le beatitudini non ci dicono: beati i poveri oggi perché domani saranno ricchi. Noi ci aspetteremo questo, no? Oggi, se è sfortunato, arriverà un giorno che invece la sorte cambia. E qualche volta al paradiso ce lo pensiamo così, come una specie di rivincita, perché in fondo non ci va bene come le cose funzionano. C'è un po' di senso anche di rivalsa. E qui però non si dice questo, non si dice beati i poveri perché saranno arricchiti, beati i poveri perché rimangono poveri, ma è questa la loro bellezza, perché non è una povertà materiale, come abbiamo detto prima, ma è una povertà dello spirito, perché loro sono nell'atteggiamento giusto, loro hanno il vero possesso, di loro è quello che viene detto dopo, cioè sono beati perché quella situazione è beata lì. Mentre noi tante cose le consideriamo strumentali, quando diciamo: vabbè, devi soffrire un po' perché dopo starai meglio, no? Devi faticare un po' perché dopo trovi il lavoro sicuro, devi tribolare perché dopo le pene passano. La nostra prospettiva è sempre dopo, quando le cose passano. Invece la beatitudine non è così che è formulata. Beati i poveri Perché è il loro essere poveri, la beatitudine, è in quello che sta la beatitudine, è in quella povertà che c'è il possesso, che questo genitivo, potremmo dire così, prepotentemente impone. E poi ecco il verbo, perché loro, cioè di essi, è il regno dei cieli. E il verbo è al presente, lo notavamo la volta scorsa. Se voi scorrete le beatitudini, c'è un gioco di ambivalenze. La prima e l'ultima sono al presente, quelle intermedie sono tutte al futuro coniugate. E quando gli autori biblici giocano sui verbi e sui tempi, non è solo una questione grammaticale, ma hanno dei significati da offrire. E perché qui è il presente? Perché appunto, come dicevo poc'anzi, è il presente della beatitudine, oltre che creare una specie di inclusione, no? Cioè ti fa capire dove si inizia, dove si finisce, perché la prima e l'ultima sono al presente e quindi delimitano. E non ci dimentichiamo mai che questa era gente che ascoltava, non vedeva i testi scritti, quindi aveva bisogno di tanti elementi, potremmo dire così, anche di tipo attenzionale per poter costruire un po' i percorsi. Però ecco, questo tempo presente smentisce quell'idea del rinvio, della speranza. Cioè non è il domani, non è un futuro incognito, non è qualcosa di onirico, cioè come un sogno sul quale tu ti butti. È proprio il presente, e il presente nel Nuovo Testamento è il tempo di Dio. Tante volte Gesù dice ora, per esempio nel Vangelo di Luca, c'è proprio una teologia dell'ora. Cioè tutte le volte che dice ora o che dice oggi, quello è un tempo teologico, cioè vuol dire quello è il presente di Dio. Cioè chi è povero c'ha già un possesso, e questo possesso lo introduce in un realismo, in una pienezza che è quella del presente. Il presente, diciamo così, dell'essere già in sintonia con Dio. Non c'è bisogno di aspettare, non c'è bisogno di rinviare, perché questo si è già realizzato. Ecco, è il presente, potremmo dire, della salvezza che si realizza. E poi l'ultima particella, e così mi avvio alla conclusione: beati i poveri in spirito, perché di essi è, le ultime parole sono, il regno dei cieli. Qui noi sappiamo, no, che Matteo, di sensibilità ebraica, rivolgendosi agli ebrei, utilizza l'espressione dei cieli in modo sostitutivo di Dio. Siccome gli ebrei Dio non lo vogliono nominare per rispetto del comandamento, no, che vietava di nominarlo in vano, usavano tanti espedienti per sostituire diciamo, l'espressione esplicita, in modo da non incorrere l'errore anche a livello di pronuncia, no? Tant'è vero che quando nell'ebraico è presente il tetragramma sacro si legge Adonai, che è un'altra parola che serviva per non leggere il nome divino, no? E anzi, per esempio, anche nella letteratura di Qumran ci sono tutti i versetti scritti, potremmo dire, in ebraico normale, e quando compare il nome di Dio ci sono le lettere, le consonanti sono quelle del paleo ebraico, cioè come una lingua più vecchia che visivamente era diversa, perché così non si sbagliavano di getto a leggerlo e non gli scappava questo nome divino, o ricorrevano a dei segni sostitutivi proprio per... Quindi quando Matteo dice regno dei cieli, non è che dice il regno che sta nei cieli, dice il regno di Dio, semplicemente nel questo senso del rispetto del nome di Dio. Però ecco, che cos'è che ci interessa di più? Il significato di questo regno di Dio, regno dei cieli. Che significa regno di Dio? Significa la regalità di Dio, significa la signoria di Dio. E allora che forma prende nella nostra beatitudine? Beati quelli che hanno un cuore umile, che sanno rivolgersi, perché questa è la vera ricchezza, questa è la vera proprietà, e sono inseriti nel presente della salvezza, perché il loro, nella loro vita, regna Dio. Cioè nel senso, la loro vita è aperta e Dio ci gode di questo. Cioè se tu gli dai spazio, lui veramente ci mette le mani. Se tu gli dai spazio, lui regna, lui governa, e la tua vita... Ecco perché è beata questa povertà, perché lasci che sia Dio a governare, lasci che sia Dio a condurre il timone e non ti improvvisi in maniera maldestra a volerlo sostituire. Questo è il messaggio, qual è l'invito per noi concreto? Scendere da questo benedetto piedistallo di sentirsi padroni di tutto e anche abbattere l'orgoglio, perché noi non lo ammettiamo, ma siamo tutti tanto orgogliosi, ci sentiamo dei padri eterni, ognuno a modo suo. Invece dobbiamo capire che non siamo noi Dio, che non siamo noi signori della storia, che non siamo noi a dettar legge, che non siamo noi a sapere le cose, ma la bellezza che ci può capitare è quella di mettersi in sintonia con Dio. Allora, invece che lottare con un destino che non ti conviene o non ti soddisfa, entri nella bellezza di capire che c'è un padre che sa meglio di te quello che è bene per te, e seguendo nella strada, ecco perché dicevo l'altra volta, le beatitudini sono una strada della felicità, perché quando tu smetti di voler fare di testa tua e vai a sbattere da tutte le parti e segui Dio, forse all'inizio è un po' difficile perché c'è l'orgoglio che fa resistenza e c'è il male, il diavolo che fa di tutto per impedirti questo, ma una volta che tu c'entri, poi sei arrivato, sei veramente felice, perché quella lì è la bellezza della vita. E l'ultima cosa che vorrei dire, ma il significato l'abbiamo già capito da quello che ho detto finora, l'ultima cosa che vorrei dire è un po' a margine, nel senso è una specie di postilla che mi aiuta a spiegare un po' meglio un'affermazione fatta prima. Sembra che io abbia detto una mezza eresia dicendo che qui la povertà non è intesa in senso materiale, ma non ho detto una sciocchezza e ho misurato le parole e vorrei, ecco, dare una piccola riflessione ulteriore, perché è vero che ci sono stati dei tempi anche di crisi, e non è detto che siamo solo nel passato, in cui la Chiesa si è un po', diciamo, adagiata nel lusso, si è un po' adagiata allo stile mondano, no? Pensate al Rinascimento, ma pensate anche ad altri momenti della storia. In questi momenti particolari sono risuonate spesso delle voci di protesta, delle voci critiche, e sono nati anche tanti movimenti cosiddetti pauperistici, quelli che inneggiavano alla povertà, e noi qui siamo a due passi da Assisi, qualcosa ne sappiamo, no? Però che cosa voglio dire? Che non sempre, e ce ne sono stati tanti, questi movimenti pauperistici sono stati provvidenza per la storia della Chiesa, molte volte sono finiti anche male e hanno rasentato degli estremi. Perché dico queste cose? Perché ci sono stati degli sconfinamenti, e addirittura aggiungerei che in tempi anche più difficili di sofferenza ci sono stati spesso dei movimenti, diciamo, di carattere penitenziale, cioè che dato la tragedia che si viveva pensavano quanto fosse necessario ricorrere a delle misure un po' severe, estreme, per riconquistare la gente, diciamo, all'autenticità della fede. Sono tutte cose della storia, tutte cose anche belle, non tutte sono state positive, però c'è un rischio, no? Che soprattutto poi certe rappresentazioni cercano un pochino anche di avallare, cercando di far leva sul sentimento. E qual è questo eccesso che vorrei dire? Che la povertà materiale è stata un po' anche a volte idealizzata, no? Come se fosse veramente l'unica risorsa, l'unica possibilità, e si sono date delle rappresentazioni a volte un po' truci, no? Anche di una Chiesa severa, moralistica, che ti vuole sempre il telefono, sa che fa
sì,
e intanto finisco subito, cioè che invita sempre, diciamo così, un po' alla radicalità di una fede, no? Però ecco, noi dobbiamo essere un po' intelligenti e capire, e arrivo al punto dove volevo arrivare, che è questo. Non è una cosa grossa quello che sto dicendo, ma è una cosa da capire bene. Dio non ama la povertà, Dio ama i poveri, è una cosa diversa, perché altrimenti noi non riusciamo a capirla questa cosa. E nella scrittura c'è anche scritto: alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccare il cuore. Non è una questione di conti in banca, di tasche e di beni, è l'atteggiamento. Tu puoi essere pieno di soldi ma essere povero, e quella ricchezza diventa una benedizione per tutti quelli che ti stanno intorno. Tu puoi essere micragnoso, che in cena di là, e puoi essere ricco perché sei invidioso, avaro e terribile con gli altri. È vero che certe volte la materialità delle cose ci induce in errore, per cui chiaramente più cose hai, più sei esposto al rischio. Ma non demonizziamo la ricchezza in sé. Cioè, la ricchezza condivisa è povertà, nel senso che diventa fonte di vita. Dio ha fatto questo, cioè è stato diffusivo della sua ricchezza, si è fatto povero, ma non povero semplicemente perché non c'ha più niente, ma è stato ricco di misericordia, cioè è la sua benevolenza, il suo atteggiamento che ha contagiato d'amore tutto il mondo. E dico questo perché qualche volta ho l'impressione che anche nei contesti più seri come il nostro ci sia a volte un po' di esasperazione, cioè certe idee siano colorite così tanto e così tanto, diciamo così, caricate di significato, che potrebbe correre il rischio di portare anche degli squilibri. È come se, per dire, uno facesse penitenza dalla mattina alla sera e muore, non serve a niente. Come se uno dalla povertà estrema alla fine non serve a niente. Cioè, quello che conta è fare le cose con Dio, cioè nel senso che appunto tenere a bada il pericolo delle ricchezze, nella misura in cui questo pericolo, che è materiale, finisce per contagiare il tuo cuore. Quando contagia il tuo cuore e tu confidi in quei beni, allora lì sei veramente, diciamo così, a rischio di salute eterna, no? Però ecco, volevo spendere queste parole per dire che appunto Dio vuole la felicità, Dio vuole la bellezza, Dio vuole il paradiso, Dio vuole la ricchezza per tutti. E appunto ecco, l'idea di povertà va compresa. E ringrazio Matteo che, a differenza di Luca, mette più in evidenza questo aspetto spirituale. C'è anche quello materiale che è importante, ma come avete capito va, diciamo così, preso in maniera debita. Quindi cuore di spirito, cuore umile che si rivolge a Dio, vive la ricchezza dell'essere inserito nel regno, e regno significa che è Dio che fa il Signore della tua vita, è Lui che guida il volante. E questa è la prima beatitudine, felici.
Grazie.